No taboo. Only love.
Cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Chiara Caretoni, giornalista di OK Salute e Benessere. Vi do il benvenuto in questo spazio intimo e accogliente dedicato alla sessualità, alle problematiche ad essa correlate e al benessere di coppia. A rispondere a tutte quelle domande che nessuno osa porre perché ancora oggi considerate tabù, ci saranno i miei compagni di viaggio, Gaia Polloni, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa clinica ed esperta in andrologia, e Andrea Cocci, specialista in urologia, andrologia e chirurgia robotica e ricostruttiva. Allora, nella puntata di oggi parliamo di incontinenza urinaria e dei suoi risvolti psicosessuali. Facciamo subito una premessa, dottor Cocci, spiegando, prima di addentrarci insomma nell'argomento, spiegando ai nostri ascoltatori come funziona lo stimolo della pipì.
Allora, quando parliamo di sistema urinario parliamo in particolare del sistema che vescicale, e nell'uomo vescico-prostatico, che funziona in questa maniera. La vescica è un muscolo e immaginiamola come un gavettone che, messo sotto a un rubinetto, inizia a riempirsi. Questo muscolo durante la fase del riempimento è rilassato, quindi la vescica si rilassa e si lascia, diciamo, riempire. Ad un certo punto la vescica, quando raggiungerà un certo grado di distensione, che è molto variabile da soggetto a soggetto, ma diciamo tra i 350 e i 400 cc, inizierà a distendersi. Oltre un certo grado, i recettori di tensione, che è questo che ha la vescica, non ha dei recettori di riempimento ma dei recettori di tensione. Non a caso, se noi ci premiamo forte sulla pancia, abbiamo uno stimolo a fare pipì, non perché abbiamo aumentato la quantità di urina all'interno della vescica, ma perché abbiamo aumentato la pressione. Un po' come stringere una bottiglia mezza piena: se la stringiamo il tappo salta perché abbiamo aumentato la pressione. Una volta che questi recettori segnalano l'eccessiva presenza di pressione, ci viene lo stimolo urinario. Lo stimolo urinario ci porta in bagno e noi volontariamente possiamo rilasciare quello che è lo sfincter urinario esterno, che è un muscolo fatto a fascetta, che esattamente come due dita sopra la punta di un palloncino tengono l'aria, e in questo caso l'urina, all'interno della vescica. Rilasciando questo sfincter, la vescica si contrae, quindi a un movimento doppio, noi stimolando l'urina, lo sfincter si rilascia e la vescica si contrae. Immaginiamoci di togliere un tappo e di spremere una bottiglia. Questa è la menzione, fondamentalmente. La vescica si contrae, si contrae, si contrae, fino a quando non si svuota completamente, passando dalla vescica a quel canale che si chiama uretra, che è la cannuccia che collega la vescica con la punta del pene, o nel caso della donna ovviamente con il meato uretrale esterno. Questo è il sistema urinario a 360 gradi.
Ecco, l'incontinenza è un disturbo che può colpire entrambi i sessi. Come mai può insorgere?
Dobbiamo distinguere due tipi di incontinenza andando a equiparare uomini e donne. I due tipi di incontinenza sono l'incontinenza urinaria da urgenza e l'incontinenza urinaria da sforzo. O per meglio dire, dobbiamo distinguere sintomi. Sintomi del riempimento o sintomi dello svuotamento. In particolare, il sistema che va a iniziare la menzione è quello che avevo detto: il muscolo dello sfintere si rilascia e la vescica si contrae. Esistono purtroppo delle condizioni in cui la vescica è iperattiva, cioè la vescica purtroppo si contrae molto di più rispetto a quello che si dovrebbe contrarre in maniera involontaria. Questo è tipico delle donne, ma c'è anche nell'uomo, e ci sono quindi questo bisogno urente di andare in bagno tanto da non riuscirla a trattenere. Le donne magari che ascoltano avranno provato una sensazione simile durante la cistite.
Sì.
Questo, il sintomo non è proporzionale, cioè la quantità di urina e lo stimolo non sono proporzionali tra loro. Tanta voglia, poca urina. Purtroppo questa è anche una malattia, appunto, sistemica, siamo appunto vescica iperattiva. L'altro invece è l'incontinenza da sforzo, cioè sono pazienti che a forte riempimento e a pressione addominale elevate, per esempio un colpo di tosse, uno starnuto, lo sfintere non è abbastanza forte da tenere l'urina dentro e quindi ci sono delle vere e proprie perdite involontarie. Quindi la donna, l'uomo fa un colpo di tosse e si ritrovano appunto l'intimo bagnato. Queste sono le due tipiche. Poi ovviamente c'è l'incontinenza estrema, che è quando solitamente dopo interventi chirurgici in cui proprio lo sfintere non funziona, è come avere appunto una bottiglia d'acqua rivolta verso il basso senza tappo e quindi l'urina entra in vescica e si perde direttamente senza alcun tipo di continenza. Questo è il quadro.
Dottoressa Polloni, le chiedo, l'incontinenza costituisce ancora oggi una sorta di tabù del quale effettivamente si parla poco e quando si fa lo si fa malvolentieri. Come mai?
L'incontinenza urinaria è vista ancora come un tabù perché è qualcosa di associato alla perdita di controllo del proprio corpo e in quanto tale qualcosa di correlato all'invecchiamento oppure alla malattia, alla disabilità fisica, ma più arcaicamente è associata all'infanzia, a quella vergogna che i bambini, che ormai dovrebbero aver imparato a trattenere l'urina, provano quando accidentalmente si fanno la pipì addosso e vengono sgridati dai genitori o presi in giro dai compagni. Quindi se diventare capaci di trattenere l'urina è visto come un traguardo importante verso l'indipendenza, diciamo, perdere questa capacità è visto come una regressione, un segno di debolezza o un segno di malattia. E poi non dimentichiamoci che l'urina per molte persone è qualcosa di sporco, di disgustoso, di maleodorante, con cui non fa piacere entrare in contatto, a maggior ragione se in ambito sessuale.
I pazienti che, tra virgolette, si rassegnano davanti all'incontinenza finiscono anche per limitare notevolmente la propria quotidianità. Le chiedo, dottoressa, in cosa si traduce questo atteggiamento? Non so, penso a delle rinunce che queste persone vanno incontro, magari si fanno meno viaggi, si limitano i rapporti sessuali, si fa fatica a stare a lungo fuori casa.
Allora, l'incontinenza urinaria può impattare sulla qualità di vita delle persone, diciamo a 360 gradi, perché può causare dei disagi fisici, psicologici, lavorativi, sociali, sessuali, relazionali. Partiamo dal punto di vista fisico. Chi ne soffre può dover indossare un assorbente quotidianamente, con le conseguenti possibili irritazioni, la paura che possa essere notato sotto alcuni tipi di abbigliamento, il disagio nel convivere con la sensazione di sentirsi bagnati o fuori posto. E poi spesso le persone devono limitare l'attività fisica, ma anche quei piccoli sforzi legati al normale funzionamento quotidiano, come per esempio piegarsi o prendere in braccio un bambino. E come giustamente dicevi tu, anche gli spostamenti sono limitati e solitamente vengono fatti seguendo delle regole, come per esempio ricordarsi di svuotare la vescica prima di uscire di casa, cercare di non bere acqua prima di uscire di casa, fare quella che si chiama la mappatura delle toilette, ovvero controllare la presenza di eventuali bagni lungo il percorso, portarsi un cambio di sicurezza. E quindi anche le interazioni sociali spesso si riducono, proprio perché spostarsi e trattenersi lungo fuori casa senza sapere se ci saranno dei bagni può rappresentare un motivo di ansia e disagio. Psicologicamente, come abbiamo detto in precedenza, chi soffre di incontinenza sente di aver perso il controllo del proprio corpo, un corpo che vivrà come deteriorato. C'è una compromissione dell'immagine di sé, una diminuzione dell'autostima e spesso subentrano anche degli stati depressivi e o ansiosi. E sappiamo che se non ci si sente bene con il proprio corpo, anche avere un'intimità sarà più difficile. Ma passiamo alla sessualità e vediamo come l'incontinenza urinaria possa influenzare quest'ultima.
Sì.
Allora, dalla letteratura sappiamo che la stragrande maggioranza delle donne che soffre di incontinenza urinaria da sport sviluppa quella che si chiama incontinenza coitale, ovvero può avere delle perdite di urina durante il rapporto penetrativo, questo soprattutto per via della pressione esercitata sull'addome per via delle spinte coitali.
Sì.
Questo sintomo può essere presente anche nell'uomo, soprattutto in quelli che hanno subito determinati interventi chirurgici, come per esempio la prostatectomia, ma semmai di questo parla Andrea, perché non parliamo mai a sufficienza dell'incontinenza urinaria nelle donne, quindi ci tenevo a fare un esempio sulle donne. Quindi,
giusto.
Mettiamoci nei panni di una donna che sì, sa che potrà perdere urina durante un rapporto e pensiamo all'effetto che il disagio, l'imbarazzo l'ansia anticipatoria dovuta all'idea di poter perdere l'urina, il timore del giudizio del partner, il fatto che il partner possa sentire il bagnato o l'odore. Ecco, pensiamo all'impatto che tutte queste preoccupazioni avranno sia sul desiderio sessuale, ma anche sulla capacità di lasciarsi andare, quindi essere in grado di raggiungere una buona eccitazione e vivere il rapporto serenamente.
Certo.
Spesso queste donne hanno già un desiderio sessuale compromesso proprio dallo scenario che vivono nella testa. E sono talmente tese al momento della penetrazione che fanno fatica a lubrificarsi, spesso tendono i muscoli e quindi aumentano la possibilità di provare dolore, andando a consolidare un'esperienza negativa. Quindi vediamo come l'incontinenza coitale possa compromettere tutte le fasi della risposta sessuale, può diminuire il desiderio, la capacità di eccitarsi, ma può anche aumentare la possibilità di provare dolore.
Dottore, le chiedo, questo disturbo si può curare e in che modo si può fare?
Allora, l'incontinenza urinaria si cura sempre, per fortuna. Ovviamente la cura può essere più o meno complessa secondo l'origine. Allora, in particolare iniziamo con il dire che la prima cosa da curare tante volte sono i sintomi collaterali all'incontinenza urinaria, per esempio le infezioni urinarie o le infezioni cutanee genitali che ne derivano, perché ricordiamoci che sono pazienti che dovranno quasi sempre portare un pannolino, di conseguenza avranno infezioni cutanee come per esempio candidosi genitale, che chiaramente deve essere gestita.
Sì.
Secondo, se sono pazienti che hanno un'incontinenza urinaria da urgenza, quindi è un problema di iperattività della vescica, non è un problema chirurgico ma un problema farmacologico, di conseguenza questi pazienti potranno gestire la propria incontinenza con una terapia cronica, che solitamente si basa sull'assunzione di compresse. Molto più complessa invece è il discorso dell'incontinenza urinaria da sforzo. Qui vuol dire che c'è una vera e propria debolezza dello sfintere urinario e quindi non riesce appunto ad avere quella forza necessaria per chiudere l'urina all'interno della vescica. Qui dipende fondamentalmente l'origine di tutto questo. E faccio alcuni esempi. Per esempio, nelle donne che hanno un'incontinenza da sforzo secondaria ad un parto oppure nel post-menopausa, spesso una ginnastica vescicale, il famoso esercizio di Kegel o il biofeedback che viene chiamato, vale a dire l'utilizzo di determinati stimolatori del perineo, a volte sono sufficienti per la riparazione di questa debolezza. Quando invece la debolezza è più ampia, sia nelle donne che negli uomini, bisogna purtroppo andare a fare un intervento chirurgico vero e proprio, in cui si va a mettere un sostegno dell'uretra, in cui si mette fondamentalmente una sorta di amaca sotto lo sfintere in modo da dargli più forza, si va a rinforzare lo sfintere, e questo è un intervento chirurgico vero e proprio. Solo nelle incontinenze estreme, come avevo detto prima, un deficit sfinterico intrinseco, proprio non chiude niente, è completamente beante, aperta l'uretra, bisogna andare a sostituire completamente lo sfintere con un dispositivo artificiale che si chiama appunto sfintere urinario artificiale, e lì ci sarà appunto la necessità di avere questo dispositivo che deve essere attivato e disattivato tramite l'utilizzo di una pompetta che sta all'interno dello scroto e che serve appunto per mimare quella che è la volontà di andare a disattivare e attivare lo sfintere come nella normale missione.
Soprattutto per quanto riguarda l'incontinenza urinaria da sforzo, credo sia importante sottolineare il concetto di pavimento pelvico. Adesso se ne inizia a parlare un po' di più rispetto al passato. Dottore, cosa consiste quindi la riabilitazione del pavimento pelvico? Chi la fa?
La riabilitazione del pavimento pelvico viene gestita da diverse figure. Allora, innanzitutto qualsiasi genere di terapeuta, fosse anche il medico piuttosto che il medico di famiglia, può dare delle informazioni generiche in cui il paziente a casa può eseguire questa ginnastica tramite ovviamente l'insegnamento di quelli che sono i movimenti giusti da fare, che per chi ci ascolta voglio semplicemente dire che si tratta di andare a chiudere e aprire lo sfintere urinario. Ci si deve immaginare di essere davanti a un gabinetto, immaginatevi di urinare e a un certo punto di voler interrompere il flusso di urina, quindi si va a chiudere quella che è il rubinetto. Questo è un esercizio un po' fastidioso e che però il paziente può fare anche a casa, ed è la banalità.
Sì.
Poi ovviamente si può andare da esperti, che sono in generale persone che hanno fatto dei corsi specifici, sono dei fisioterapisti mediamente, e che hanno appunto la capacità di dare degli esercizi più complessi, più specifici, andando realmente a vedere se il paziente fa il movimento giusto, quindi i fisioterapisti. Poi ci sono figure ancora più esperte, che sono gli urodinamisti, che sono dei veri e propri medici, solitamente urologi, ma anche ginecologi, e che sfruttano, oltre a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, anche dei macchinari come la biostimolazione, che sono appunto delle piccole scariche elettriche che si utilizzano sul perineo per dare la stimolazione passiva. Esisteva il Tesmed quando ero più giovane, in cui si andava a stimolare i muscoli degli addominali per andare a dare questa ginnastica passiva, e lo possiamo fare anche in questo senso. È un esercizio fondamentale e che veramente, se ben fatto, dà dei risultati veramente eccellenti, soprattutto nelle donne.
Dottoressa, parliamo di assorbenti per l'incontinenza urinaria. Sono un ausilio importante. Come si supera però l'accettazione di questi dispositivi, magari anche l'imbarazzo nel condividere questo aspetto con un'altra persona, con il proprio partner?
Assolutamente. Pensiamo che gli uomini che soffrono di incontinenza urinaria sono in una posizione maggiormente disagevole rispetto alle donne che, meno male, per via del ciclo mestruale hanno già indossato degli assorbenti alcuni giorni al mese per tutto il periodo fertile.
Sì.
Indossare assorbenti per l'incontinenza urinaria, perlomeno in una prima fase, diciamo dalla comparsa del problema in poi, rimane imbarazzante per entrambi i sessi, ed è per questo motivo che parlarne con il partner o la partner solitamente aiuta nel momento in cui dall'altra parte si trova accoglienza, comprensione, supporto. E riuscire a parlarne, magari anche con l'aiuto di un terapeuta, aiuta anche a smontare la paura di provocare disgusto o repulsione proprio nell'altro, e promuove l'accettazione di sé. Quindi anche in questi casi un percorso di tipo psicosessologico può aiutare sia chi soffre di incontinenza ad accettarla e a migliorare l'autostima e il rapporto con il proprio corpo, ma anche la coppia a ritrovare oppure a ricostruire un'intimità e anche una sessualità, diciamo, priva di tabù.
Dottoressa Polloni, dottor Koch, allora io vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi, e cari ascoltatori vi devo salutare, siamo arrivati in chiusura, vi ringrazio di averci seguito e vi do appuntamento alla prossima e ultima puntata di questo podcast. A presto!